podcast get why it's the place to go. Yoko Show,
Yoko Show.
Spensierato ma sul pezzo, sempre fresh on fro. Yoko Show,
show, show.
E ora il presentatore Gianluca Iocolano.
Welcome back to Folge 7, 7, 7, Ole Yoko Show Podcast hier auf FF aufs Ohr. Also, buongiorno, wie geht's, wie geht's? Der Frühling ist gekommen nach wochenlangem Regen, hat der Mai die Sonne und die Wärme gebracht e siamo già tutti un po' in modalità barbecue con i piedi a mollo. Also, wir hätten echt viele Themen, über die wir reden könnten. Klar, die Wahl vom neuen Papst zum Beispiel, aber vielleicht sprechen wir später kurz darüber. L'incontro storico in chiesa tra Trump e Zelensky ai funerali di Bergoglio, ad esempio, con Trump che dice «Questo è il miglior ufficio che abbia mai visto». Alta, sei dentro la Basilica di San Pietro? Noi ci andiamo a messa dal 1600, quando voi Yankee stavate ancora ai campi estivi dei padri pellegrini Oa von Gas, ok? Non fare il fenomeno. Oder wenn wir ein bisschen lokaler werden wollen, könnten wir über die Gemeindewahlen ratschen. Und das Wahlergebnis in Bozen oder Kalta oder Philando zum Beispiel ein bisschen kommentieren. Meglio di no, meglio di no, non vorrei scadere nel volgare. C'è un altro podcast che è online proprio da ieri qui su FF Offshore, con delle persone molto più preparate, oppure vi comprate l'FF giovedì e lasciatemi in pace, insomma, non provocatemi, ok? Ecco. Il problema di noi comici è che quando ci sono così tante cose tra cui scegliere, non sai mai da cosa iniziare. Du musst einen Weg finden, abzuschalten und nicht durchzudrehen. Zum Beispiel io, per sfogarmi, sto facendo questa esperienza molto su tirolese e sono diventato molto sportivo. Già, anche io, klar, ich stehe doch nicht um 5 Uhr morgens auf wie diese Instagram-Strottel, meine Morning Routine zu machen, ma a degli orari normali faccio cose normali, vado a camminare zum Beispiel, o magari faccio 5-6 km di corsetta, oppure ich mache das, was so typisch für die Midlife Crisis bei Männern ist. Ich gehe Radfahren. Rennradfahren. Um genau zu sein. E andare in bici da corsa non è una cosa che puoi fare così alla leggera, con dei pantaloncini di cotone, una maglietta e un caschetto. No. Devi sembrare proprio un coglione, sì, diciamolo pure, senza mezzi termini. Bisogna mettersi questi body di nylon molto attillati, ma molto, molto davvero. Un weil sein body ist, muss man ihn halt über die Schultern ziehen und schwups.
I gioielli, diciamo così, vanno subito a fare compagnia alle tonsille, ya.
Ovviamente, essendo così attillato, mette in risalto tutto. La pancetta, zum Beispiel, di Gigaschlanken Wadeln, cioè tutto quello che c'è, o tutto quello che non c'è, o non c'è più, perché magari sparisce, diciamo, non so se avete capito, un po' imbarazzanti. Und also mit diesem peinlichen Outfit und vielleicht den engen Schuhen, die eine Nummer zu klein sind, unter Hitze und ganz nach vorne gebeugt, an den Lenker zu kommen, sodass die Rücken wehtut, musst du dich anstrengen. Sì. Perché in Alto Adige non ci sono più di 3 km di pianura e devi sempre stare a salire, a fare fatica, mentre sei lì a pensare a warum mache ich das? Ma perché? Perché? Mentre sei lì che imprechi un tuo folle fluchen, ecco che ti sorpassa la vecchia chiattona germanica con bici elettrica, sandali con calzini. Hallo! Ed è solo la prima di una lunga carovana, zusammengesetzt aus deutschen Senioren, die so weiß sind wie Schneeflocken. Cazzo sì, sono tornati. Wie jedes Jahr, pünktlich wie die Pollen und die Frühlingsallergie, kehren auch die deutschen Touristen zurück. Vor allem auf unsere Radwege mit ihren E-Bikes und sausen vorbei. Ein Stück mit dem Rad, ein Stück mit dem Bus. Hurra! I tedeschi, noi li sopravvalutiamo, eh? Sì, li sopravvalutiamo troppo. Pensiamo sempre che loro, visto che hanno questo rigore e questa precisione, questa competenza, dovrebbero guidare l'Unione Europea, ma guardate che sono persone semplici, gente semplice, sì. Habt ihr gesehen zum Beispiel, was sie in der Bar bestellen? Die Erwachsenen den Cappuccino und die Kinder die Pommes. Dann essen sie eine Pommes und nehmen einen Schluck Cappuccino. Weil sie eben sehr einfache Leute sind. Cappuccino buono, patatine buono, zusammen großartig, ja. Siamo sicuri che vogliamo far guidare il treno d'Europa a questi macchinisti? Man muss aber sagen, dass sie sehr neugierige Leute sind. Sie sind immer sehr aufmerksam und an allem interessiert. Und das habe ich beobachtet, während sie diese Wochen hier im Urlaub waren. Mi sono fatto anch'io delle domande, due per la precisione. La prima, ma la Germania nella settimana di Pasqua è vuota? Cazzo, sono tutti qui? Questa è la prima. Ma poi volevo anche chiedere, perché i tedeschi fanno sempre tutti queste domande? Wo ist das? Wer hat das gemacht? Sie müssen immer alles wissen, alles lernen, auch unnötige Dinge. Ma rilassati e goditi il panorama, no? Il Sudtirolo e i germanici, questo binomio incredibile che durerà per sempre. Un posto dove poter ordinare il grana da mettere sulla pasta col tonno in tedesco. Il paradiso dei germanici, la loro libidine. Vielleicht kommen die Deutschen deswegen irgendwann alle nach Sudtirol in den Urlaub. Es kam ja auch immer einer, der dann Papst geworden ist. E ci è venuto pure da Papa in vacanza, pensa a te. Vi ricordate? Di chi sto parlando? A propos, storie di papati. È il momento, no? Dopo un tedesco, un argentino, chissà chi verrà, partono le scommesse. Chi lo sa? Beh, heute haben wir hier ein richtiger Expert. Uno che con il suo garbo e la sua eleganza ci aiuterà a capire meglio la situazione. Patrizia Solaro ci introduca l'ospite di oggi.
Meine Damen und Herren, es ist der Moment eines Mannes, der, wenn er sich nicht entschieden hätte, die Soutane zu tragen, sicherlich ein Hollywood-Star geworden wäre. Le Perpetue lo hanno soprannominato il George Clooney delle Parrocchie. Ein Mann, der im Garten Eden aus Äpfeln einen Strudel machen würde. Ein Weltenbummler, offen für den Dialog, freundlich, aufmerksam bis zum Letzten. Kurzum, er sieht nicht einmal aus wie ein Priester. E soprattutto un uomo spirituale, ma di spirito. Ladies and gentlemen, nelle vostre cuffie, Don Paul Renner.
Don Paul Renner, heute hier bei uns. Allora, buongiorno, Dompi, io posso chiamarti Dompi.
Come d'antica tradizione,
certo, visto certo. Che come hai detto, appena sei arrivato mi conosci da quando ero veramente un soldo di cacio. Certo. Wirklich eine Freude heute dir. Haben, ja. Du kannst mich gerne korrigieren, wie du immer gemacht hast in diese viele Jahre. Stai bene, Don Pipri?
Aber ein bisschen Krautdeutsch.
Ja, ein bisschen dazu, so.
Kein Problem.
Makaronisches.
Die Zuhörer werden schon verstehen, was gemeint
ja,
ist.
Ja, sicher.
Ich fühle mich wohl, jetzt ist auf einmal diese Hitze da. Natürlich bin ich ein bisschen gespannt auf das Konklave, was sich morgen eröffnen wird und so. Mhm. Dann sind wir alle gespannt, was da geschehen wird. Ne?
Fai anche le scommesse con i tuoi colleghi?
No, io sono molto nemico del Toto Papa.
Sì.
E anche dell'intelligenza artificiale. In questi giorni stanno girando tanti di questi video creati con l'intelligenza artificiale, i cardinali che fanno un party dentro la Cappella Sistina e così via, il Papa che salta fuori dalla culla, diventa tutta la vita. Queste cose non le sopporto. È bello avere i ricordi della nostra mente, del nostro cuore, e non queste cose che crea l'intelligenza artificiale, di künstliche Intelligenz, für mich ein großer Schwindel und eine irgendwie Irreführung für unser Denkvermögen und unsere Fähigkeit zu erinnern.
E una cosa però ti voglio chiedere rispetto al Papa, ai papabili, insomma, quanto influisce poi il nuovo Papa nella vita dei preti, dei parroci, dei sacerdoti in generale?
Abbastanza. In questi giorni riguardavo gli statuti dello studio teologico di Bressanone che vengono tutti riformati in base a una lettera del Papa, Veritatis Gaudium, alla quale dobbiamo attenerci. Quindi il messaggio del Papa, diciamo, coinvolge tutta la cristianità, ma poi entra nel dettaglio anche nelle varie istituzioni ecclesiali. Quindi lui vuole che gli studi teologici siano più caratterizzati da spiritualità che non soltanto da teoria, da anche preparazione alla pratica e non soltanto conoscenza di dogmi. Quindi un papa incide.
Molto. Ma aber dann bleibst du auch eine freie Seele in deiner Arbeit, oder?
Das ich gelte sowieso als bunter Vogel, ne? Und ich sage immer wieder, man soll sich an die Hauptrichtungen halten, aber ein gewisser Spielraum ist immer ermöglicht im Sinne von Jesus. Jesus hat auch gesagt, wir sollen das ganze Gesetz erfüllen, hat aber hinzugefügt, aber der Mensch steht über dem Gesetz und nicht umgekehrt. Das heißt, das Gesetz ist im Dienste des Menschen und nicht der Mensch im Dienste des Gesetzes.
Ja, logisch. Und warum hast du, ja, dann fangen wir von vorne an. Warum hast du entschieden, für so ein Leben zu machen?
Allora, eine lustige Antwort zuerst. Man hat mir gesagt, wenn du Priester wirst, wirst du am Samstag und Sonntag arbeiten. Ich habe gemeint, nur Samstag und Sonntag. Dabei ist es auch Samstag und Sonntag. Eine ernste Antwort. Ich muss sagen, ich habe viele Menschen in meiner Kindheit und Jugend bewundert, die magari Erfolg hatten, die irgendwie reich waren, die sehr bekannt waren und so, ne? Aber ich bin drauf gekommen, dass eine Kategorie von Menschen besonders beliebt war, und zwar Priester und Klosterfrauen, weil sie den Menschen nahe waren in den schönen und den schlechten Stunden des Lebens, ne? Und da habe ich gemeint, oh, der Priester ist ein gutes Vorbild, der andere auch, der ein bisschen weniger, der predigt zu lang und so. Da haben wir gesagt, ja, ich wollte zuerst Agronom werden, ich habe Agrarwissenschaften studiert, habe doch eine humanistische Ausbildung. Und dann habe ich mir gesagt, was mir am meisten glücklich macht, ist die Vorbereitung der Gottesdienste an der katholischen Universität, die Begleitung von Menschen in Not, Trost machen, Mut machen und so weiter. Dann habe ich gesagt, probieren wir es halt. Und jetzt bin ich 40 Jahre Priester und ich habe es kaum bereut. Kaum bereut. Ich bin zufrieden und glücklich als Priester und kann es nur empfehlen als eine spannungsreiche Arbeit. Und wenn ich auf Italienisch fortsetzen kann, dico sempre, Vasco Rossi a me mi fa un baffo, perché quando dice voglio una vita spericolata, lui non ha mai fatto il prete. Provasse a fare un mese da prete e capisce cos'è la vita spericolata dei nostri tempi.
Perché le tue giornate tipo, insomma, lavorative sono sempre diverse, immagino io. E poi una cosa che anche un'altra volta ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchierata, mi ha interessato molto, è il fatto che tu devi cambiare veramente, un po' come hai detto prima, cioè tra la vita e la morte in realtà delle persone in magari 6 ore, una cosa, sì. E come si fa questo slalom?
Io direi che la condizio sine qua non risiede nell'amore verso le persone, no? E cioè la capacità di medesimarsi coi loro sentimenti di gioia o di dolore, di speranza o di afflizione, no? Cercare di essere con loro, con quella che Gesù ci ha indicato come la proesistenza. Lui c'era per tutti, no? E si è speso per tutti. E ho visto che questo viene descritto in modo esemplare da San Francesco d'Assisi, il quale diceva: è dando che si riceve. E veramente io sperimento che più ti spendi per le persone, più diventi ricco, ma non economicamente, più diventi ricco di esperienze. Ogni volta che faccio, per dire, un funerale, imparo tante cose dalla famiglia, sul defunto, la defunta, sugli stili di vita, su come uno ha sviluppato resilienza davanti agli urti della vita e così via. È un processo di imparare. Io da una parte insegno, dall'altra imparo tantissimo e scopro dei modelli di umanità veramente commoventi.
Ma ovviamente poi una cosa che la domanda quasi conseguente è, cioè, e dove trovi le parole o comunque per alleviare il dolore di qualcuno che magari crede tanto in Dio, in Gesù, nel paradiso, nella reincarnazione e in tutto ciò che professa la disciplina cattolica, e però magari ha perso un figlio giovane, c'è stato un incidente oppure certo. Dove trovi le parole, la forza oppure la Non lo so come...
Molto spesso bisogna dire onestamente non ci sono parole. Mm-hmm. Posso soltanto condividere il vostro dolore. Ricordo un anno che era morto annegato un ragazzino di 4 anni. A Bressanone venne chiamato con la Notfall Sensor che avevamo appena fondato in quegli anni. E quei genitori davanti a questo bambino sulla lastra dell'obitorio, io ho detto soltanto ich bin ein Priester, ich bin da bei euch, für euch, für den kleinen Dominik und so, ich bete für euch, basta, nient'altro, perché è inutile trovare parole consolatorie. Poi a volte le persone hanno bisogno di parlare loro, no? Di essere ascoltate, di raccontarti del defunto, della defunta, di come è andata, come non è andata, così via. E allora scopri che uno, anche un defunto, non muore del tutto finché, non so se hai visto mai quel cartone animato molto bello, Coco. No?
Sì, sì, certo.
Ambientato nel Messico, nessuno muore finché rimane nella memoria e nel cuore di qualcun altro, no? E quando riesci a far passare questo messaggio, sperimenti un po' di serenità da parte delle persone, certo.
Mm-hmm. E sai, du bist auch ein bisschen ein typisches Priester, weil zum Beispiel du hast jetzt Vasco Rossi, ein Zitat von Vasco Rossi gemacht und so, und liest du viel und wie geht mit deine normales Leben, wo findest immer du die Sachen, dass du dann sagst und so?
Ja, ich muss sagen, ich tue mehr schreiben als lesen.
Okay.
Das ist irgendwie ein grober Fehler, aber ich bin gezwungen, viel zu schreiben, Artikel, Texte, Vorlesungen, Briefe, Mails und so weiter, in der Vorbereitung der verschiedenen Vorträge, der Vorlesungen, der Veranstaltungen oder auch der Fortbildungen, zum Beispiel für Kindergärtnerinnen in Schulen und so. Da bin ich viel mehr verpflichtet mit Schreiben als mit Lesen. Ich lese viel weniger, als ich lesen sollte. Ne? Jetzt habe ich mir vorgenommen, das letzte Buch, die Autobiografie vom Papst, zu leben, spera, hoffe, weil ich sie auch vorstellen muss. Ne? Ich habe mir gezwungen, eine Buchvorstellung im Monat bei der Bibliothek San Girolamo zu halten, die dem Institut für Scienze Religiose angeschlossen ist, wo ich Leiter bin, wo ich Direktor bin seit 30 Jahren, damit ich die Bücher lesen muss, die ich vorstellen muss. Ne? Deswegen ist es ein Trick, damit ich dazu komme. Und sonst lese ich vor allem im Sommer, ne? Wo ich mehr Zeit habe, weniger vorlese und so. Unter dem Sonnenschirm schlucke ich viele Bücher und tue mich weiterbilden.
Aber hörst du auch Podcasts zum Beispiel oder schaust du Fernseh, solche Sachen auch?
Ich habe nie einen Fernseher gehabt, okay. Weil ich will meinen Kopf frei halten von zu viel Bildern. Ne?
Mhm.
Ich höre sehr viel Radio, ne? Sehr viel Radio. Etwas erfahre ich über Internet natürlich, von dem Computer und so. Ne? Einige Zeitungen lese ich und Zeitschriften und so, das ist immer eine Bereicherung. Ne? Aber Fernseher schaue ich nie, außer wenn ich zum Beispiel bei einer Familie eingeladen bin oder so, dann schaue ich kurz hin und ich muss sagen, die Qualität der Sendungen ist nicht so begeisternd meistens.
Però non è che ogni tanto dici, vabbè, adesso stacco tutto, mi guardo un film, o vai al cinema, non so.
Raramente vado al cinema, sì. La TV non l'ho mai avuta,
sì,
quindi
sì.
Non posso averla. Ogni tanto da amici ci vediamo un film o una serie, così. Adesso non mi ricordo qual è l'ultima che ho visto. E film, mi piacciono un po' quelli di avventura. E mi sono riguardato recentemente un antico Indiana Jones,
vedi,
dire.
Okay.
Sì, sì, da amici così e quindi ogni tanto vedo quando giovani giocano con i loro videogiochi tipo Monster Hunter, tipo Assassin's Creed, tipo l'ultimo, come si chiama quest'ultimo francese, 33.
Io sono
missione 33,
okay.
Che c'è una pittrice che disegna l'anno entro cui tutti moriranno, tutti quelli di 33 anni muoiono, allora partono le spedizioni per cercare di salvare. Ogni tanto,
e tu stai lì a sbirciare,
giovani, sbircio ogni tanto per capire, e questo è importante perché ad esempio ho visto dei ragazzini che giocano a Fortnite.
Sì.
Ho spiegato ai genitori che Fortnite non è un gioco così innocente, perché uccidi per campare non è un bel messaggio, no? Più ne ammazzi, più hai la speranza di restare l'ultimo sopravvissuto e vinci. Ma se io rimanessi l'ultimo sopravvissuto sulla Terra, chi mi fa da dentista, da gommista, da intervistatore,
certo.
Eccetera, eccetera.
Non si può, quindi, banalizzare questa cosa.
Appunto, è un messaggio pericoloso, perché questa ansia di uccidere per acquisire altre armi, eccetera, io ritengo bisogna, come dicevo prima, essere molto in ascolto, no? Più che solo predicare, parlare, ascoltare, capire quelli che noi clericalmente chiamiamo i segni dei tempi, per essere contemporanei alla gente, non parlare latinorum quando la gente parla inglese. L'ultimo matrimonio in inglese l'ho fatto sabato scorso ad Appiano, una coppia di New York, e naturalmente lì deve essere un po' abile a parlare con loro in inglese, però è interessante, ecco.
Cavartela. Ma la lettura del tempo in cui si vive è sicuro, è una cosa che ti volevo chiedere, è anche, e poi l'hai agganciata, hai fatto tutto da solo anche con la questione dei videogiochi, è come si è contemporanei, perché ovviamente hai già citato l'intelligenza artificiale, i videogiochi e il tempo che si vive, cioè ad esempio bisogna un po' stare sui social, cercare di dare, perché adesso ci sono tanti tuoi colleghi che anche su TikTok hanno dei profili con dei trend molto giovanili, che cercano di acchiappare un po', passami il termine, i giovani per riportarli a messa, visto che c'è questa grande crisi di partecipazione, no?
Verissimo.
Te come ti poni su questo tema?
Io preferisco il contatto diretto. Come social ho soltanto Facebook sul computer e WhatsApp, naturalmente, sul telefonino che serve a comunicare. Avevo Instagram finché anni fa non mi rubarono il telefonino a Roma, alla Fontana di Trevi. Quando ricomprai il telefonino mi dissi: ma perché, a cosa mi serve Instagram? A farmi gli affari degli altri, a guardare video, che non è così necessario. Allora non l'ho più messo, non l'ho più scaricato, e allora soltanto qualche app utile, che ne so, il meteo, qualche radio e così via. Ascolto molta radio, mi godo molta musica. Ad esempio, un mio cliché è che se vado a Andriano, dove abito, a Bressanone o a Trento, così via, all'andata prego il rosario, perché un po' di preghiera non ha mai fatto male a nessuno, e al ritorno mi ascolto musica. Anche recentemente mi hanno invitato alla trasmissione, mi hanno chiesto di portare i brani, io ho portato, che ne so, We Pray the Coldplay, oppure Cover Me in Sunshine, che sono delle belle musichette anche molto spirituali, a volte anche dei messaggi belli. E io spesso dico, per il mio funerale tra 26 anni ho già proposto, tu ridi, parliamo tra 26 anni, tu sei giovane, potrai vivere questo momento, però non piangere, sorridere.
No, certo.
E ho scelto, ad esempio, tra le altre, degli Scorpions, The Wind of Change. Perché la morte che cos'è? È un vento di cambiamento, è un muro che viene abbattuto tra l'aldiqua e l'aldilà. Entriamo nell'oltre, entriamo nella dimensione dell'eternità, dell'infinito. Quindi, come gli Scorpions hanno voluto celebrare la caduta del muro di Berlino, la morte farà cadere tanti muri di apparenza, ci farà entrare non nella realtà virtuale, ma nella realtà realissima.
Adesso jetzt ein bisschen die böse Fragen. Ja. Also, zum Beispiel, du bist oft kritisiert, weil du so ein Politikerpriester bist, fast, weil du hast immer ganz ernste politische Meinungen oder so. Ist das okay für dich oder ist das auch eine Aufgabe von deiner Arbeit? Oder?
Es ist eine Aufgabe eines jeden Bürgers. Ich bin ein Bürger.
Ja.
Ich habe jetzt am Sonntag gewählt für die Gemeinde, Ratswahlen in Andria, ne, wo ich wohne. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, politisch aktiv zu sein, weil Politik heißt, sich um die Polis zu kümmern, um die Gesellschaft, um das Gemeinwohl. Jeder sollte sich interessieren. Wenn man sagt, die Politik ist eine schmutzige Sache oder ich hol mich raus, es wird sich nichts ändern, das sind resignatorische Aussagen, wodurch nichts sich ändern wird, ne? Ich nehme oft zu politischen Fragen Stellung, wenn ich gefragt werde. Ich tue mich nicht aufdrängen. Ich versuche nicht parteiisch zu sein. Warum? Es gibt keine Partei, die absolut perfekt und makellos ist. Warum? Weil wir Menschen nicht perfekt und makellos sind. Deswegen versuche ich, gewisse Hauptthemen zu unterstützen und voranzutreiben. Zum Beispiel die Rolle der Frau in der Politik. Ich habe neulich bei einem Vortrag die Frage bekommen von einer Frau, warum haben die Frauen in der Kirche keine Vorrangstellungen? Und ich habe gesagt, in der Kirche sind gewisse Prozesse in Gange, wodurch die Frauen immer mehr Anerkennung gewinnen. In der Gesellschaft seid ihr Frauen schuld dran, wenn die Frauen nicht auf die wichtigen Posten kommen, weil ihr seid die Mehrheit und ihr tut eure Stimme den Männern geben. Deswegen seid ihr Frauen schuldig. Bildet euch aus und unterstützt die Frauen. Ich bin ziemlich feurig geworden. So. Ja. Die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die Aufmerksamkeit für den willkürlichen Umgang mit dem Gesetz. Ein armer Teufel muss 100 Genehmigungen bekommen, um eine Veranda auf seinem Balkon zu bauen, und andere tun ganze Hotels um das Zweifache vergrößern, in Schutzgebieten sich erweitern. Ne? Es werden immer mehr Hotels gebaut, ich könnte auch sagen, wo, trotz Bettenstopp. Ne? Ich bin für soziale Gerechtigkeit. Die Arbeiter, die uns, zu uns kommen, sind keine illegalen Einwanderer. Das sind Menschen, die wir brauchen. Sollten sie auf alle auf einmal verschwinden, dann würde unsere Wirtschaft in Krise geraten. Wir brauchen sie im Bausektor. Das habe ich jetzt im Gebäude vis-à-vis vom Institut der Scienzialisierung in der Südtiroler Straße immer wieder erlebt, wie viele Albaner, Marokkaner, Afrikaner da mitwirken. Im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft, vis-à-vis von meinem Vidum in anderen, werden die Spargel bearbeitet, ne? Die Terlaner Spargel. Und die Arbeiter, bis auf den Vorsteher, sind alle aus Rumänien oder aus Marokko. Ganz liebe Menschen.
Und jetzt vielleicht auch in der Kirche, weil da kommen auch Pfarrer oder Priester schon von anderen Kontinenten.
Sogar, genau. Oder? In unserem Priesterseminar in Brixen gibt es zurzeit einen jungen Mann aus dem Pustertal, 3 aus Indien und 10 aus Tansanien. Ah. Die machen ihre Ausbildung in Brixen und werden dann 5 Jahre hier ihren Dienst leisten als Priester und dann in ihre Diözesen zurückkehren. Aber wir haben schon mehrere Seelsorger, zum Beispiel der Pfarradministrator von Tiesens, Pfarrer Tomaini, der Prior von Weißenstein und andere Missionare, die zum Beispiel im Krankenhaus die Krankenseelsorge übernommen haben oder kleine Gemeinschaften haben, wie in Schlanders zum Beispiel und anderswo.
Wie sind Sie gesehen von der Gesellschaft?
Anfangs mit etwas Misstrauen und Bauchweh. Warum kriegen gerade wir einen Ausländer? Ne? Ja, weil es keine hiesigen mehr gibt. Ne? Das ist die einfache Antwort. Ne? Aber dann werden diese ausländischen Priester oft sehr lieb gewonnen. Ich weiß zum Beispiel von einem Pfarrer, sein Vorgänger war ein Südtiroler, sehr streng und so, hat alles verboten und nichts erlaubt. Und dann kam dieser Pfarrer aus Afrika, die Leute haben begonnen, so zaghaft Fragen zu stellen, und er war immer dafür, jawohl, warum nicht, und so weiter. Jetzt haben sie ihn ganz lieb gewonnen. Also die haben eine lockerere Art, mit Menschen umzugehen, als manche unserer Priester vor Ort. Ne?
E qui è anche un po' un rinnovamento che viene ovviamente quasi spontaneo, quasi obbligato, sì. Spontaneo e un po' obbligato, no? Certo. E poi ti chiedo, cioè rispetto al rinnovamento e al cambiare anche un po' le dinamiche, l'aria, eccetera, come hai vissuto tu questo mega terremoto di qualche mese fa rispetto allo scandalo degli abusi sessuali nella nostra diocesi? Lì ho veramente letto di te tantissime interviste, ti hanno chiesto tante volte, immaginavo anche la questione di avere sulle spalle qualcosa di cui si è macchiato qualcun altro, no? E sì. Quindi dover sempre rispondere per come l'hai affrontata questo, quel periodo, e come continui magari a vedere certa diffidenza che continua ad esserci, no, nella società anche.
Certo. La prima sensazione è quella di una enorme tristezza. Però nonostante la tristezza, se non si fa una diagnosi seria, non si può neanche avere una terapia adeguata. Quindi bisogna guardare in faccia questo fenomeno. Io ho tradotto l'anno scorso un libro che parla di questo fenomeno, una psicologa locale ha intervistato 8 vittime, io l'ho tradotto dal tedesco in italiano questo libro, adesso è disponibile nelle librerie, e mi veniva mal di pancia tradurre certe scene, di sentire come parenti stretti, vicini di casa, allenatori sportivi, un solo caso si è trattato di un religioso, perché purtroppo il problema c'è nella Chiesa, ma la gran parte dei criminali è al di fuori della Chiesa, nelle famiglie, nel vicinato, così. Quindi bisogna stare attenti a non sparare solo in una direzione, no? Che bisogna pulire a casa propria, su questo non c'è dubbio, però bisogna stare molto attenti e sviluppare una cultura dell'attenzione. Bisogna guardare in faccia a questi fenomeni, non bisogna distogliere lo sguardo, non bisogna sottovalutare se un bambino, una ragazza denota dei segnali di disturbo, a volte bastano anche dei disegni per capire che uno è molto scioccato, traumatizzato. Vedo con certi bambini, gli vai vicino e fai per grattarti la testa e questi si tirano indietro nel timore che tu gli volessi dare una sberla. Lì c'è un problema, lì bisogna chiedere discretamente se non ci siano delle difficoltà in famiglia, bisogna informarsi con gli educatori e così via. Attualmente abbiamo il collega Don Gottfried Ugolini, che è prete e psicologo, che è molto animatore di questa campagna Il coraggio di guardare, no? non distogliere lo sguardo, guardare. Ricordo anni fa ero in Irlanda con un viaggio organizzato e passando in una certa località mi sentivo proprio un grande fastidio addosso, un senso di gelo e così via, mi viene ancora la pelle d'oca a pensarci. E poi la nostra guida, passato quella zona, ci disse: sapete, qui vicino hanno trovato una fossa comune con diversi bambini sepolti, vittime di abusi. Roba da veramente starci malissimo, male, perché io dico, e qui forse sono un po' fuori dalla norma, no? Due adulti consenzienti facciano come cavolo gli pare e piace. Però bambini, ragazzini e persone fragili vanno lasciate in pace, vanno tutelate, vanno accompagnate, vanno sostenute. Non bisogna abusare del proprio ruolo, del proprio potere, del proprio credito per approfittarsi di loro. Io dico, due adulti hanno la capacità di intendere e di volere, invece i ragazzini... E bisogna stare molto attenti, perché ad esempio, ricordo tanti anni fa, al mare, una famiglia mi chiese di badare insieme al mio nipotino, anche al loro figlio, nipote. E vanno a lavarsi i bambini e questo bambino dell'altra famiglia si fa la doccia e mi dice: guarda, guarda che bel pisellino che ho. Quei momenti non devi né drammatizzare, ma nemmeno dire: ma sì, che bello, cioè, ci vuole molta attenzione. Io do sempre dei cioccolatini ai chierichetti dopo le messe domenicali, no? Ma sempre in sagrestia davanti a tutti. Non mi sogno più di dare una caramella a un bambino così per strada, quasi clandestinamente.
Hai avuto un sentore che dopo queste notizie ci sia stato ancora un calo maggiore rispetto a qualcuno che magari veniva prima a catechismo oppure a fare chierichetto, eccetera? Qualche preoccupazione delle famiglie, non lo so.
No, devo dire che ho trovato famiglie rattristate dal fenomeno, dalle proporzioni del fenomeno, ma anche convinte che finalmente la vittima viene ascoltata, viene presa sul serio, no? Perché c'è un caso di una vittima in questo libro che ho tradotto, la quale era andata a denunciare il fatto ai tutori dell'ordine e il padre l'ha spinta a ritirare la denuncia, ma no, non roviniamoci i contatti con i familiari, con la parentela, lascia stare, c'è solo rogna. No, bisogna avere la cultura di denunciare quello che non va bene, non bisogna essere conniventi, perché l'omertà non abita solo da Roma in giù, ma anche da Roma in su, fino al Polo Nord.
Certamente.
E quindi bisogna togliere questa patina di omertà, perché ricordo il caso di un prete che fu rimosso, e quando fu rimosso tutti sapevano. Allora questa è una vigliaccheria, questa è complicità, perché se io so che una persona qualsiasi ha un atteggiamento irriguardoso nei confronti di bambini o persone fragili, devo parlarci, devo indagare, senza creare la psicosi. Perché ricordo una volta un giovane prete fu sospeso dall'insegnamento perché una mamma aveva denunciato i suoi atteggiamenti morbosi verso i chierichetti. Tutte le altre mamme hanno detto: ma che sei scema? Lui è semplicemente così, che dice: tesoro, bravo, hai fatto benissimo, quindi molto affettuoso, ma nulla di morboso. Quindi vedere le streghe dove non ci sono è un atteggiamento esagerato e anche pericoloso. Però bisogna guardare, accompagnare, esserci vicino ai nostri bambini.
Noch etwas, come ti poni, das werde ich jetzt nicht auf Deutsch sagen, come ti poni auf die großen Themen von diesen Jahren, zum Beispiel der Dialog mit anderen Religionen, ja, zum Beispiel, dimmi questo, intanto poi ti chiedo una cosa ja. Collegata.
Vor einigen Tagen hat mich ein Rabbiner angerufen, der in Italien Oberrabbiner ist in einer großen Stadt, und hat mir gesagt, mein Beileid für den Tod von Papst Franziskus, er war wirklich eine große Gestalt auch für andere Religionen. Und das sind die letzten Päpste sowieso alle gewesen, Johannes Paul II., Benedikt XVI., mit den Treffen in Assisi, mit vielen Vertretern der anderen Religionen und so weiter. Und dieser Rabbin hat mir gesagt, ich glaube, der nächste Papst wird ein Italiener. Weil die Italiener sind alle Christdemokraten und da wird er vermitteln nach der Ära von Francesco, der ziemlich progressiv eingestellt war. Das ist die These von einem Rabbiner, der sich frei fühlt, mit mir über solche Themen zu reden. Ich habe viele Kontakte mit Buddhisten, mit Moslems vor allem und so. Ne? Und wir nehmen das sehr gelassen, weil spirituelle Menschen tun nie streiten miteinander. Sie tun im Falle diskutieren. Sie tun nie den Krieg sich wünschen unter den Religionen. Papst Franziskus hat diese Enzyklika über die Brüderlichkeit verfasst und darin zitiert er ein Schreiben vom Februar 2019, wo er gemeinsam mit dem Großimam der Al-Tayyib-Universität unterschrieben hat, Gott, der Allmächtige, braucht es nicht, dass man ihn verteidigt und dass man für ihn kämpft und in den Krieg zieht. Das ist eine Aussage, die die größte christliche Autorität und eine große Autorität des Islams gemeinsam unterschrieben haben. Und das ist die Linie. Zurzeit ist zum Beispiel in Meran ein russisch-orthodoxer Pfarrer, Archimandrit Sergei Akimov, der ist vor 25 Jahren mein Student gewesen in Minsk, weil ich Vorlesungen angeboten habe für die Orthodoxen dort in der Theologischen Akademie. Ja. Jetzt ist er Pfarrer in Meran. Und da sind immer wieder Begegnungen, Kontakte. Er war vor einem Monat in meiner Basisgemeinde in Meran bei der Messe dabei. Und da sind wir mit einer Gruppe Pizza essen gegangen. Wir sind verschieden, aber die Verschiedenheit soll nicht in Feindschaft umgemünzt werden. Wir sind verschieden und deswegen sind wir interessant für einander, weil wir verschieden sind.
Quasi più il racconto che si ha del fatto che ci sono queste conflittualità allora, no? Sì. Rispetto a, cioè, ovviamente è come diceva il grande Maurizio Costanzo, è sempre il treno che arriva in ritardo che fa notizia, non quello che arriva puntuale, quindi è sempre più gli scontri che ci sono tra le
bad regioni. News and good news, mm-hmm. Sì, sempre. Ma naturalmente bisogna anche stare attenti a un fenomeno perverso. Vi sono alcuni soggetti che si presentano come molto religiosi pur non rispettando i dettami della loro religione.
Se che ad esempio, ti criticano molto, ho trovato delle cose intanto sul web che dice ad esempio tu sei troppo aperto, sì, ho trovato sì, cercando per fare questa cosa, no? È quello che stai proprio dicendo.
Ma sai, il nostro punto di riferimento di cristiani è Gesù Cristo. Mm-hmm. E lui ci ha detto, sarete giudicati quando tornerò se avete aiutato i carcerati, gli affamati, e quelli nudi, cioè in difficoltà, e gli stranieri. Se abbiamo aiutato queste quattro categorie, siamo ok. Dice, ma io sono buddista. Hai fatto queste quattro cose? Sì. E allora starai in paradiso in mezzo a tutti gli altri. Ma io sono ateo. Hai fatto queste quattro cose? Sì. E allora superi l'esame di maturità per l'eternità. Chi invece sventola magari Bibbie, Rosari, Madonnine e non si attiene a questi quattro principi, si dice cristiano, ma non lo è. E lo stesso vale per i membri dell'ISIS, ad esempio, che si presentavano come combattenti e martiri per Allah, però Allah ha fatto scrivere nel Corano a Muhammad che Dio ha stabilito il giorno della morte di ognuno di noi e non vuole essere preceduto. Cioè ci sono due peccati gravissimi nell'Islam, l'apostasia, cioè abbandonare la religione di Muhammad, e il suicidio. Il suicidio è un peccato terribile per l'Islam. Chi si uccide sta bestemmiando Dio e sta ignorando la sua volontà. Quindi un terrorista che si fa esplodere e uccide altre persone non si merita il paradiso. Questo è scritto nel Corano. Purtroppo ci sono tanti strilloni che si presentano come imam o maestri senza avere i titoli relativi.
Also du hast jetzt viele Sachen gesagt, viele Sachen erzählt und da wir hören wirklich, dass du werdest eigentlich ein perfektes Papst. Tutto un slide, cioè tu potresti fare, perché ci siamo informati, in realtà basta essere celibi, giusto come adulti, potresti essere eletto, cioè molto difficile, però, ich und Roberto Tubaro, logischerweise unser Maestro, hat für dich eine Hymne fast geschrieben.
komponiert.
Und komponiert und gespielt. Und jetzt kannst du das hören und dann machen wir einen Kommentar drauf.
Geht okay, das? Gerne.
Siamo cresciuti a Milano, tra valli e silenzi, dove il sole fa brillare i dubbi e i pensieri. Tra campi e libri, tra zolle e misteri, abbiamo visto un ragazzo cercare confini sinceri. Von der Landwirtschaft zum Wort, mit Sehnsucht nach Himmel, zwischen Theologie und Kanzeln zog er seine Linien. Er brachte in die Klassen Fragen wie Feuer, manche flüsterten leise, er ist nicht ganz geheuer. Noi sogniamo paparenda, sopra un mondo da abbracciar, con un angelo di terra e mani da sporcar. Paparenda, paparenda, ein echter Kenner, ein Feierender. Paparenda, paparenda, vom Vatikan bis zum Brenner. Er hat in Brixen gelehrt, ohne Mauern und Schranken, und gesungen, Wahrheit ist ein Weg voller Wanken. Tra chi stringe le chiavi e chi rompe il cancello, abbiamo scelto di seguir chi cammina leggero e bello. Noi sogniamo paparenda, sopra un mondo da abbracciar, con un angelo di terra e mani da sporcar. Paparenda, ein echter Kenner, ein Feierender. Paparenner, Paparenner, vom Vatikan bis zum Brenner. Er hat den Brixen gelehrt, ohne Mauern und Schranken, und gesungen, Wahrheit ist ein Weg voller Wanken. Tra chi stringe le chiavi e chi rompe il cancello, abbiamo scelto di seguir chi cammina leggero e bello. Noi sogniamo paparenda, sopra un mondo da abbracciar.
So, paparenner, paparenner, wie, also, was wäre, oder welche wäre dein Name als Pap?
Eleutherios.
Eleutherios, der Zweite. Eleutherios, interessant. Der Erste war in?
Im 2. Jahrhundert. 200, okay. Der vierte Nachfolger von Petrus ungefähr. Mhm. Eleutherios kommt vom griechischen Wort Eleutheria, was Freiheit bedeutet. Mhm. Eleutherios, der Freie. Ne? Man muss viel Freiheit in das Kirchenleben hineinbringen. Auch der jetzige Papst, der frühere Papst Franziskus, hat gesagt, ja, wir müssen befreien. Hm? Licht bringen, Neuheit bringen, befreien. Es ist noch viel Befreiungsbedarf in der Kirche.
Okay. Also, was denkst du aber in diesen 26 Jahren, dass du noch von dir hast, werdest du früher oder später dieses Lied brauchen?
Kaum. Man könnte einen Akzent setzen, Papa Renner, weil mein Vater war auch ein ganz großer, ein einfacher, demütiger Mensch. Papa Renner ist auch ein Renner gewesen. Und so. Ich habe ganz geringe Chancen, Papst zu werden. Ich versuche, meine Arbeit gut zu machen. Das heißt, die Botschaft des Papstes wahrzunehmen, sie unter die Leute zu bringen und so sie zu ergänzen mit meinem Senf, mit meiner Farbe und so, mit meinen Ideen, mit meinem Stil, und weil wir brauchen nicht nur große Kirchenlehrer, sondern auch Arbeiter, kleine Arbeiter im Weinberg des Herrn, wie Benedikt XVI. Gesagt hat. Mhm. Und solange mir diese Arbeit Freude und Spaß bereitet, bin ich froh, im Dienste der Kirche und der Gläubigen zu sein. Heuer sind es 40 Jahre, im Juni, dass ich Priester bin, und das war für mich immer eine spannende Sache, ne? Ein Neuanfang.
Devo chiederti una cosa su Benedetto XVI, perché l'ho citato nel monologo all'inizio del podcast, e volevo dire che era il soprattutto suo fratello era un tuo grande fan di Don Renner come barzellettiere. Ricordo un aneddoto, giusto?
Giustissimo.
Che raccontavi sempre delle barzellette quando lui veniva come in vacanza, come cardinale allora, esatto, e gli allietavi le serate.
Ogni terzo anno venivano i tre fratelli Ratzinger, Maria, Josef e Georg. Poi Maria è mancata purtroppo e venivano Josef e Georg. Josef sedeva a capotavola come cardinale, Georg monsignore vicino a lui, io ero tra i vari professori nel Kammerle, nella stanza dove mangiano i professori del seminario, e a turno un collega o l'altro portava una bottiglia di quello buono. Josef non beveva, era assolutamente astemio. Invece Georg beveva anche la parte di Josef a volte, no? Io raccontavo la barzelletta, Georg brindava, diventava rosso, e mano a mano io controllavo le labbra di Josef. Quando le labbra di Josef diventavano sottili fino a sparire, capivo che era ora di sparire anch'io e di smetterla con le barzellette. Però c'era un buon clima e entrambi i fratelli, due veri signori nella semplicità, nell'eleganza, nell'attenzione, nella cortesia, veramente due belle persone, ecco.
Du hast schon gesagt, du saresti diventato, se ti avessimo chiesto da bambino cosa farai da grande, un agronomo, presumibilmente, da
sì.
Quella parte lì. Stimmt das, oder?
Ja, stimmt.
Also diese Frage können wir weitergehen. Was würdest du in einen Jugendlichen sagen, der jetzt magari Priester machen will oder ist ein bisschen so interessiert darüber?
Ja. Ich habe schon einige begleitet, einige sind es geworden, andere nicht. Ich bin gerade heute einem begegnet, der es geworden ist und inzwischen Dekan ist. Und ich muss sagen, ich versuche ihnen zu helfen, zu verstehen, ob das ihre Berufung ist, ob das ihr Weg ist. Weil zum Beispiel, wir hatten vor Jahren einen Seminarist, der zwar begeistert war und so, aber dann mit der Zeit hat seine Begeisterung nachgegeben und am Ende ist er Konditor geworden. Und die haben ihm gesagt, weißt du, es ist besser, einen guten Konditor zu haben, als einen schlechten Priester. Ne? Aber ich kann sagen, es ist eine so vielseitige Tätigkeit, dass es nie langweilig wird. Es braucht schon Nerven, es braucht Geduld, es braucht Ausdauer und so, weil oft kommen die Menschen mit sehr seltsamen Anliegen und sie möchten sofort alles, was nicht immer geht und so. Aber viele Menschen sind dankbar, dass sie diesen Beistand haben von einem Geistlichen. Ne? Früher hat man die Priester als Geistliche bezeichnet. Ein Geistlicher, einer, der irgendwie für die Seele da ist, ne? Der die Menschen begleitet, ne? Und für die Menschen da ist. Kostenlos, ne? Wir haben keine Tarife, wir haben keine Leistungen, die wir verkaufen können. Die Sakramente sind alle gratis und dann wissen die Leute zu schätzen.
Aber vielleicht als vor 40 Jahren, wenn du anfangs hast, ist auch schwieriger, weil jetzt die Themen sind so globale und da kommen auch Leute, die andere
Weltanschauungen.
Ja, und so, zum ja. Beispiel diese Sache mit die Gender Fluid, ja. Che è un grande tema, no? Ja. Anche come perché i cattolici possono cercare di fare anche le unioni civili, tra persone dello stesso sesso. Come può adesso un prete trovare risposte su questa cosa?
Deve aggiornarsi, formarsi. Proprio questa sera, 6 di maggio, avremo padre Martin Lindner, preside dello studio teologico e teologo moralista, nella mia comunità del Cenacolo di Merano, che parlerà sulla morale sessuale dalla Bibbia a oggi. Mm-hmm. Sono stati dei cambiamenti dovuti a un'interpretazione più seria della Bibbia, che non proibiva certe cose ma suggeriva certi atteggiamenti, e noi li abbiamo presi come divieti così. E abbiamo anche una commissione in diocesi per persone LGBT che è coordinata da Don Paolo Zambaldi, un giovane prete che è stato mio studente, da Schwester Gudrun Leitkeb, e fanno diverse iniziative tipo messe, incontri per persone con questo orientamento, proprio per sdoganare che non si tratta di un errore, di uno stato, una condizione peccaminosa, ma di uno stato di vita, di una condizione di vita delle persone. E poi ci sarà allora il queer, che è disordinato, che trasgredisce la legge o che è immorale, ma ci sarà anche l'etero, che è disordinato, trasgredisce la legge, certo. È immorale. Quindi non è l'orientamento di genere in sé che fa la differenza, ma come uno vive la sua condizione. Io conosco gay santi, queer santi. L'anno scorso, 2 anni fa, avevo in un battesimo come madrina una ragazza che 25 anni fa avevo battezzato come ragazzo.
Ah.
Quindi l'ho battezzato che era un ragazzo e poi ha capito di
e
avere...
E tu ti sei posto un problema rispetto al fatto che tenesse a battesimo il bambino?
No, perché lei soffriva nella sua identità maschile, che le era stata imposta e così via, ha fatto un percorso psicologico, ha fatto un intervento e così via, e adesso come ragazza si sente realizzata, si sente bene. Questo è l'importante, che uno si senta bene nella sua pelle e nella sua psiche. E giudicare bisogna solo quando si conosce il tema e quando si parla con le persone. Per questo io preferisco non essere tanto sui social, ma dialogare con chi è sui social, con chi va sui social, no? Parlare delle sue impressioni, delle sue sensazioni. Come ti senti dopo 2 ore di questi videogiochi, no? Ti senti rilassato? Se no, madonna, mi incazzo come una bestia perché non riesco a fare questo. Allora, se questo è un gioco, chissà il lavoro come ti rende. Un gioco dovrebbe entspannen, dovrebbe rilassarti. Sì, richiede concentrazione, ma non devi lasciarti furibondo.
Certo.
No? C'è gente che non dorme perché non ha raggiunto quel risultato, allora c'è un problema che bisogna affrontare.
Andiamo alla fine. Abbiamo fatto un'intervista lunghissima, ci sarebbe da parlare per ore.
La prossima volta,
più puntate. Also aber jetzt eine certife Frage di Ich immer sehr gerne stelle ist, weil du bist eigentlich un godurioso, no? Nella vita ti piace mangiare bene, ti piace bere. Esatto.
Vox clamans in dessert, scrisse anni fa qualcuno.
Okay.
No?
Also, welche Cocktail fühlst du dich eigentlich?
Oh je.
Schwierige Frage? Nein.
Eine Mischung zwischen einen guten Whisky, aber auch ein lokaler Schnaps ist manchmal das Beste, und etwas Gutes, Bodenständiges, aber mit einer Brise, so mit einem Schuss Humor und so, etwas Unerwartetes, ne? Was nicht unbedingt
okay, auch ein bisschen magari Ingwer, weil ein bisschen scharf
Ingwer,
ist,
oder? Natürlich, so, oder Kress hinein, sowas.
Also dann werden wir das experimentieren und dann sagen, das ist ein Renner, ein Don Renner.
Ein Renner vom Renner, genau.
Miscelato non shakerato, mi raccomando. Come diceva James Bond. Also, vielen Dank, Dumpy. Das war eine wunderbare Interview für mich. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Magari werden wir noch einmal einer machen. Non c'è due senza tre, oder?
Ja, in den nächsten 26 Jahren, die ich zu leben habe, haben wir schon mehrere Gelegenheiten.
Ja.
Wenn du gesund bleibst, natürlich, was ich dir herzlich wünsche und so, ne? Und jetzt sind wir alle gespannt, was da unsere Konklave ab morgen bringen wird für einen Papst. Nicht Papst Renner, aber Papst.
Non so, però,
ich sag den
questo
Namen
0,01% di possibilità noi ce lo giochiamo. Comunque. grazie.
Ganz gut, Joko, und alles Beste deinen Zuhörern und Zuhörerinnen.
Danke.
Joko Show, un Podcast di e con Gianluca Iocolano. Mit der Stimme von Patrizia Solaro. Music by Bob Tubaro. Zu Gast war Don Paul Renner. Grazie per l'ascolto. Ihr hört uns wieder im Podcast des Südtiroler Wochenmagazins FF aufs Ohr.